Ci riporta la storia raccontata nel libro del giorno a parlare di famiglia, a parlare di legami di sangue, legami di anima o di convivenza. È una storia ambientata al sud, la storia di due bambini, almeno all'inizio, due gemelli, un maschio e una femmina, senza madre. Scopriremo poi che la madre si è lasciata morire per non farsi ammazzare, verrà detto a un certo punto della storia. Un padre che parte per lavoro, quindi scompare dalla scena dopo però essere stato fin troppo presente, fin troppo duro nei primi anni di vita dei bambini, e una zia, Rosa, che li accoglie e che potrebbe essere l'inizio di una nuova vita. Però ci sono delle cinghie genetiche, così viene definita quella sorta di ereditarietà malevola, diciamo, che tocca ai due bambini, poi ragazzi, protagonisti della storia, che insomma non smette di funzionare. Questo è Il silenzio dell'acciuga, esce per Nutrimenti, l'ha scritto Lorena Spampinato. Buon pomeriggio e benvenuta.
Buon pomeriggio, grazie.
Allora, è una storia, sì, certo, possiamo anche chiamarla romanzo di formazione o deformazione, Lorena Spampinato, perché una storia sembra quasi essere quella dell'ineluttabilità di genetica, davvero, di uscire da tutto quello che di tossico c'è stato in una famiglia.
Sì, è sicuramente un romanzo di formazione, perché parla della crescita di questa ragazzina, Teresa. Che è educata sin dalla prima infanzia dal padre, riceve un'educazione molto rigorosa. Quello che il padre fa a Teresa è suggerirle un immaginario di donna da cui sarà la larga. Quindi per il padre di Teresa essere donna vuol dire essere leggera, essere frivola. E in questo obbliga questa ragazzina a somigliare in tutto e per tutto al fratello. Quindi le dice come vestirsi, le dice come tagliarsi i capelli. E decide appunto sul suo corpo, sul suo modo di essere. E questa sarà una prigione da cui Teresa riuscirà a liberarsi con tanta difficoltà.
Sì, la cosa che però poi colpisce veramente lo sguardo miope di questo padre, perché è vero, le fa tagliare i capelli, Teresa si veste con i pantaloni, questo stesso sguardo maschile e così padronale poi viene ereditato dal suo gemello, da Gero, perché nel primo giorno di scuola lui le impedisce di vestirsi come dovrebbe vestirsi una bambina, insomma, di indossare, lei era felice di farlo, un vestito che la zia aveva messo a disposizione, glielo taglia addirittura per obbligarla a rimettere i pantaloni e a essere di nuovo come lui.
Sì, diciamo che non sono stata tanto clemente coi personaggi maschili di questo romanzo, perché tutti i personaggi maschili, dal padre, dal fratello, fino anche al personaggio che sembra un po' staccarsi da questa tipologia appunto di maschio, che è poi il compagnetto di classe di Teresa, sono tutti dei personaggi che vogliono esercitare un potere nei confronti di Teresa, e c'è questo esercizio del potere che nel romanzo appunto è a totale appannaggio maschile, per cui i maschi di questo romanzo vogliono decidere cosa fare delle donne che hanno accanto. Il padre dice alla figlia come deve comportarsi, come deve vestirsi, il fratello prende appunto questa eredità dal padre e cerca di imporsi sulla sorella. Questo amichetto pure di Teresa, anche lui che inizialmente sembra voglia avvicinarsi a lei in maniera amichevole, pretende da lei alcune cose, giustificando questo suo anche esercizio di potere col volerla proteggere per esempio dal fratello. E poi c'è il personaggio di cui l'uomo di cui Teresa si innamorerà, Giuseppe, e lui, diciamo, in lui questo esercizio del potere è esplicitato alla massima potenza.
Sì, c'è un esercizio del potere anche in un episodio che è un episodio apparentemente collaterale, però un episodio rivelatore, quando Teresa accompagna il padre a prendere delle birre e il padre si mette a parlare di politica, non si accorge di lei, non si accorge che c'è un vecchio che abusa di questa bambina quasi davanti ai suoi occhi, anzi quando intuisce qualcosa il padre la porta via e dà la colpa a lei perché si era passata del pennarello rosso, diciamo, sulle dita per imitare le donne adulte.
Esatto, siamo negli anni 60, è una società profondamente maschilista e patriarcale, siamo in Sicilia e quindi anche questo abuso di questo uomo anziano nei confronti di una bambina, nella scena la bambina ha 5 anni, sì. Anche di fronte a questa violenza viene fatta passare Teresa come la colpevole di tutto.
Allora, la prima curiosità è proprio l'ambientazione. Siamo negli anni 60, siamo quando Teresa comincia a essere così dodicenne quasi, siamo nel 68 addirittura, ma lei lo dirà, il 68 qui dove siamo noi si sente appena, cioè quindi l'eco di quello che accade forse arriva, ma arriva in modo sfumato. Perché ha ambientato il romanzo in quel periodo?
Beh, io volevo dare forza a questo contrasto, cioè nel resto del mondo si avviava una liberazione sessuale, la donna cominciava a richiedere alcuni diritti, c'era l'emancipazione femminile. In questo paesino della Sicilia invece tutto questo ancora non esisteva, quindi qualsiasi cosa faceva gridare allo scandalo. Anche una donna come Rosa, che non rispecchiava tanto i canoni dell'epoca perché non era sposata, non aveva figli, era indipendente dal punto di vista economico, quindi una donna di questo tipo in paese dava quasi scandalo.
Rosa, detta la Vartan, da Sylvie Vartan, per il modo in cui si pettina, anche per diciamo quella che non è neanche una sfrontatezza, sembra solitudine all'inizio, fuma tranquillamente, guida la macchina, lavora per l'appunto, ed è un personaggio, è l'altro personaggio femminile forte di questa storia, perché è sinceramente contenta di prendere in casa i due bambini all'inizio, però poi non riesce sempre a essere all'altezza di quello che si propone.
Beh, io credo che questo romanzo sia un romanzo di doppia formazione, perché anche il personaggio di Rosa che attraversa un percorso di crescita. Rosa si ritrova a un certo punto della sua vita, lei ha 37 anni, si ritrova in casa questi due preadolescenti, lei non è madre, e si ritrova a dover imparare ad essere madre. E a dover affrontare questa maternità che le è piombata addosso. Credo che lo faccia con assoluta laicità. Credo che si ponga nei confronti della maternità come se non esistesse davvero quell'istinto materno che culturalmente viene assegnato alla donna. Ma mette in discussione questo suo divenire madre, e quindi in questo credo che Rosa cresca, credo che la crescita di Rosa sia soprattutto questa sua scoperta di donna nel ruolo di madre, ma non nel ruolo culturalmente assegnato alla madre in quegli anni soprattutto.
Ci sono quell'altra madre, la madre di carne, in realtà è sparita quasi subito, fa una morte stranissima questa madre, i bambini sono piccolissimi. E lei è uscita di casa, c'è una processione ovviamente per la santa patrona, e lei viene travolta dalla processione, o forse si ammala e ha un malore e cade e viene comunque travolta. Nessuno la rivendica, nessuno dei suoi familiari, non bambini ovviamente, ma non il marito, nessuno viene a reclamarla, a cercarla, è proprio un'ombra che sfuma via subito.
Sì, Teresa e Gero, il fratello, sono piccolissimi quando la madre viene a mancare, e quindi la morte della madre viene loro raccontata negli anni. Non, la verità la imparano soltanto più tardi. Inizialmente si formano una sorta di immaginario della morte della madre. Per Teresa la madre era una sorta di eroina sfuggita alla vita, che conviveva con questo marito appunto rigoroso, come Teresa lo ha conosciuto. E lei crede che la morte sia stata in realtà sia stata la chiave per sfuggire a tutto questo, sia stato il modo per liberarsi dalla vita che non le piaceva. E a quel punto l'unica soluzione poteva essere la morte per Teresa.
Senta, lei ha detto poco fa: non sono stata tenera con i miei personaggi maschili. In realtà Gero, che pure cerca di riconquistarsi questo ruolo, diciamo, di pater familias, anche se non gli spetterebbe, anche se è un ragazzino che parla delle donnicciole di casa sua, che cerca di imporsi, però ha dei momenti invece di possibilità di salvezza. C'è una scena molto bella che lei descrive quando sono tutti a cena, tutti e tre, e ognuno guarda nei piatti, o meglio, Teresa guarda nel piatto, poi alza gli occhi e vede il fratello che guarda Rosa, che si stanno guardando fra loro, in un certo senso si sorridono, cioè c'è un possibile contatto, c'è la possibilità di uscire a quella famosa cinghia genetica che incombe su questa famiglia.
La possibilità c'è, e Gero è nella dimostrazione. Penso che in tutti i personaggi si sommino un po' due istanze. Una è da un lato la meraviglia della scoperta, dall'altro è anche il terrore. Il terrore di dover essere di dover per forza aderire a una realtà prestabilita. E Gero somma queste due istanze, cioè questo suo da un lato essere cattivo, dall'altro buono. Nessun personaggio in questo romanzo è o buono o cattivo, sono tutti personaggi da un certo punto di vista complessi, e in questo questa ambiguità creata dalla complessità dell'unire meraviglia e terrore credo sia ciò che riesce a salvare i diversi personaggi.
C'è un'espressione che usa Teresa a un certo punto ed è liturgia della paura. È come se tutta l'infanzia, l'adolescenza, per l'appunto, che sta attraversando, ma forse tutto il mondo attorno a lei, perché a un certo punto questi bambini a 11 anni, siamo nel 1967, andranno a lavorare nei campi, quindi cominceranno anche a conoscere lei. Teresa è anche abbastanza contenta, Gero un pochino meno, a dire la verità. Ecco, cominceranno a conoscere anche un pezzetto di mondo esterno, però è vero, c'è sempre paura in questa storia.
Sì, la paura diventa una sorta di ritualità, c'è questa ritualità da cui non riescono a scappare, e l'unico modo che hanno per non far esistere questa paura è forse il silenzio del titolo.
Ecco, l'acciuga, tra l'altro spieghiamo, l'acciuga è Teresa, perché viene chiamata mascolina, e quindi la mascolina è l'acciuga.
Mascolina in dialetto siciliano vuol dire acciuga, ed è un nomignolo che danno a Teresa, sia perché ha questo aspetto da acciughina, è magrolina, questi occhi allampanati, questo viso molto scarno, e poi perché mascolina per assonanza somiglia un po' al termine maschietto, questo suo avere i capelli corti. In termini però dispregiativi la chiamano così a scuola.
Adesso ovviamente non raccontiamo tutte le tappe, anche i colpi di scena che ci sono in questa storia, perché c'è almeno un colpo di scena grosso, se non due, diciamo così. Ecco, quello che è interessante è che poi al di là dei tradimenti, al di là dei colpi bassi anche che ci si fanno vicendevolmente, al di là della grettezza che può animare alcuni dei personaggi di questa storia, c'è sempre però una possibilità di guardare avanti. Cambiano gli anni, i 60 scivolano nei 70, a quel punto si avverte un po' una possibilità diversa.
Sì, si avverte anche un po' di leggerezza nella pesantezza. Questa leggerezza credo sia data soprattutto dal personaggio di Rosa. Credo sia lei a trasmettere anche a questi ragazzini che cosa sia veramente la vita, che cosa sia uscire da tutti quei ruoli e da quelle prigioni che hanno ingabbiato questi ragazzini. Per esempio c'è una scena in cui Teresa comincia a interrogarsi sul suo aspetto, sul suo essere femmina più che altro. E Rosa cerca di spiegarle un concetto fondamentale, che è quello che l'essere femmina non ha niente a che fare con tutto ciò che le aveva detto il padre, quindi con la frivolezza, con la leggerezza, con dei modi di fare più femminili di altri. Rosa le dice soltanto una cosa: essere femmina vuol dire soprattutto aspirare alla libertà. Libertà è una parola chiave, e Rosa cerca di trasmettere questo a attesa, cioè dalla biologia non possono generarsi comportamenti o ruoli prestabiliti.
Lo sai che cosa colpisce Lorena Spampinato? Lei è una giovane donna, anche se ha 30 anni, e anche se ha esordito 18enne addirittura con la prima volta che ti ho rivisto esordire nel 2008 con Panucci.
Era una ragazzina.
E quindi ha scritto altri due libri oltre a quello, quindi insomma ha cominciato molto giovane a scrivere. Quello che colpisce è che una giovane donna del 2020 guardi con tanta attenzione agli anni 60 e quindi ha un discorso dove certamente le donne cominciavano a muoversi, erano gli anni in cui i movimenti femministi cominciavano a farsi sentire anche in Italia, molto lo avrebbero fatto ancora di più nel decennio successivo, però era appunto, se in Sicilia non si respirava questa l'aria di ribellione che percorreva il paese, quella ribellione c'era. E com'è stato per lei guardare a quel, anche documentare?
Credo che sia necessario imparare dalla storia e iniziare da dove tutto è partito. Cioè, tante libertà che abbiamo adesso le abbiamo grazie alle donne di quegli anni. Quindi credo sia... c'è stata una lettrice che ha letto il libro da poco, una book blogger, e ha detto una frase che mi è rimasta in testa, e ha detto: questo romanzo è un romanzo di militanza. Mi ha colpito questa affermazione. Lei è una book blogger, si chiama Giulia del Paratesto, e ha parlato di militanza. Io credo che forse all'origine di questo libro ci sia proprio l'idea che la storia porti poi in realtà un'azione, cioè e l'azione è quella di sconfiggere quel silenzio di cui è intriso questo libro, il silenzio che prevale sullo schiamazzo è qualcosa che va in realtà annientato. Cioè nel libro sì, da una parte il silenzio di questa ragazzina che non sa descrivere anche la sua realtà a parole, usa questo silenzio per non far esistere forse le cose, per non far esistere alcuni tabù. Però dall'altra parte è una prigione, è qualcosa che dà immobilità alla storia, alla sua storia e alla storia in generale. È il silenzio di una terra, che è quella siciliana, che appunto rimane bloccata da questa immobilità, mentre nel resto del mondo c'è una liberazione sessuale, in quel paese si grida ancora allo scandalo per niente. Quindi credo sia questo che mi ha spinto a iniziare a raccontare quegli anni lì.
Senta, Teresa oggi, facendo due conti, avrebbe 64 anni. Secondo lei, come se fosse una persona reale, naturalmente, secondo lei come guarderebbe a questa epoca?
Sicuramente direbbe che moltissimo è cambiato, che tanto è cambiato, che però c'è ancora tanto, tanto da fare. C'è tanto che probabilmente credo che il silenzio riguardi pure i giorni nostri, per altre cose sicuramente, però c'è qualcosa che si crede superato e invece non lo è. C'è per fare un esempio, credo che il linguaggio, che è la cosa che racconta più di tutto una società, il linguaggio, abbiamo ancora tanto da fare oggi, abbiamo ancora, è un linguaggio che crea disuguaglianze, è un linguaggio che non può rappresentare la nostra società. Il fatto che si faccia difficoltà a dire sindaca, per esempio, piuttosto che sindaco, è qualcosa che va superato, e va superato prima di tutto passando per la parola.
La cosa interessante, sono veramente l'ultima manciata di secondi, io guardavo questa mattina un intervento che lei ha fatto sul libraio, e non è un'intervista per il suo libro, no, lei ha fatto una cosa più bella secondo me, perché ha dato una serie di titoli di scrittrici, da una donna di Sibilla Aleramo, passando per l'amante di Marguerite Duras, all'arte della gioia di Goliarda Sapienza, memoria di ragazza di Annie Arnault, e alle ragazze di Emma Klein, alle assaggiatrici di Rosella Posturino e al Marina di Valeria Parrella. Perché ha scelto questa strada?
Beh, io sono una grande lettrice e mi interessa soprattutto togliere il silenzio anche da quella letteratura definita femminile, che invece è una letteratura
a tutto tondo.
Esatto, esatto.
Lorena Spampinato, Il silenzio dell'acciuga, nutrimenti, libro del giorno di Fahrenheit. Grazie.
Grazie, è stato un piacere.
Noi. Fahrenheit si chiude, come sentite, si chiude con i saluti della redazione: Giosuè Calacciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastro, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Domenico Ganci alla console. La linea va a Luca Damiani per 6 gradi. Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3. Fino a quel momento, felice serata a tutti voi. Da Loredana Lipperini.